23 gennaio 2020 e parliamo della fiaba Vasilissa la Bella. La prima cosa che voglio dirvi è che questa fiaba è una, forse la più importante, però è una di una ricca serie di fiabe russe che sono state appunto raccolte da Fasanayev e sono molto più numerose addirittura di quelle dei Grimm, però sono meno conosciute da noi. Soltanto quelle più importanti sono diventate famose. Però conosciuta dappertutto è questa immagine della Baba Yaga, Baba Yaga dovrebbe essere pronunciato. Perché il primo giorno dell'introduttivo vi è stata proposta questa strega che rappresenta una sorta di terrore, ma nello stesso tempo ha qualche cosa di austero, di sacro, di ieratico, è un pochino una grande saggia, che però è molto severa e quindi nelle fiabe ha spesso questo ruolo, a tal punto che padre Mariano racconta subito una storia, no? Se ve la ricordate, adesso chi ha questo libro, sicuramente molti di voi ce l'hanno, potete andarvela anche a rileggere, ve la riassumo, compare Baba Yaga con pentoloni, con strumenti magici, con una faccia cattiva, che vive dentro un bosco e si avvicinano delle persone, degli interlocutori. E nel racconto che abbiamo fatto nell'MPA, sono tre gli interlocutori. E la prima cosa che lei chiede: perché sei venuto qua? Che cosa vuoi? Sei venuto da solo o ti hanno mandato? E la prima persona, vi ricordate, dice: mi hanno mandato. La prende e lo mette nel pentolone. La seconda dice: no, è che io sapevo che qui c'era qualche cosa di grande da imparare e quindi ci tengo a realizzare quello che è il mio progetto. La prende e la butta nel pentolone. E la terza, invece, la terza era una ragazza, dice: praticamente non lo so perché un po' sono venuta perché la vita mi ha portato qua. Un po' perché mi sono trovata qua in mezzo. Quindi la cosa importante è che so che ho dimenticato qualcosa e dovrei ricordarmelo. Al che Baba Yaga allarga le braccia e dice: benvenuta, entra e lavoriamo. Ecco, colpisce sempre questa storia, no? Perché la seconda sembra tanto brava. Il primo lo perdoneresti perché l'ha mandato qualcuno. La seconda invece è una studentessa di spiritualità, di esoterismo, di quello che volete, però è troppo sicura di quello che dice e quindi non lascia spazio alla verità che invece può emergere in una risposta. La risposta soprattutto di dire: non me lo ricordo, ma c'è qualcosa dentro di me. Ecco, quella è la cosa fondamentale che io credo che abbia spinto tutti noi che siamo ricercatori, ad andare avanti. Il fatto che che vive dentro di noi questa sorta di nostalgia di un qualche cosa che vorremmo rivedere, riconquistare, capire, eccetera. Quindi Ma credo che è inutile che io ve lo dica perché sicuramente lo avete provato e lo provate ancora, perché poi la strada è lunga. Allora, riferendoci a questa fiaba, mi viene proprio da fare il paragone con le bamboline russe, le famose matrioske, perché sono inserite una dentro l'altra, no? Rappresentano ognuna diventa contenitore della successiva, fino poi ad arrivare all'ultima, che è la più piccolina, che in qualche modo potremmo considerare paragonare alla bambola della fiaba che stiamo leggendo. E non è però soltanto questo, perché simbolicamente potremmo anche vedere questa sovrapposizione di bambole come una serie di strutture esistenziali attraverso le quali l'essere umano passa, quindi le varie fasi della vita, ma anche, visto da un altro punto di vista, anche i corpi, i nostri corpi. Sapete che abbiamo il corpo fisico, ma abbiamo, a seconda quale tradizione vogliamo seguire, abbiamo il corpo eterico, vitale, abbiamo il corpo astrale, il corpo mentale. Quindi siamo fatti di strutture sovrapposte una all'altra, che un pochino assomigliano a questa cosa delle bamboline, no? E la più invisibile, quella che però è perfetta perché non è neanche più apribile, l'ultima, rappresenta il seme, questo seme che potremmo paragonare veramente a qualcosa di molto molto luminoso, perché nel seme sappiamo che c'è la possibilità poi di diventare una foresta, no? Da arboscello, albero, frutto, per cui il seme ha un significato potentissimo. E questo fatto che è stata usata la bambola come talismano, ecco, questo è interessante. La bambola in questa fiaba ha questo connotato che può sembrare proprio un talismano, no? Un oggetto che può diventare fonte di collegamento con qualcos'altro. E il talismano di Vassilissa è un nome che viene da Basileos, da Basilio, noi diciamo, vuol dire corona, quindi il nome di questa ragazza è appunto corona. E poi vedremo che effettivamente poi la corona la conquista. Però qual è la sua strada? La strada che percorre in questa fiaba assomiglia tantissimo alla nostra vita e possiamo, vedendo le varie sequenze che lei attraversa, possiamo in qualche modo anche noi stessi riconoscerci, perché questa è la cosa importante in una fiaba, no? Trovare, l'attinenza, perché ci piacciono tanto alcune cose, perché vibrano alla frequenza nostra o comunque a quella che ci è necessaria per crescere. Allora, abbiamo intanto questa serie di bamboline una dentro l'altra che in qualche modo, se ci pensate, raffigurano anche molte figure femminili che nella fiaba si vedono, perché c'è la madre che muore, poi c'è la matrigna e le sorelle, poi c'è Baba Yaga e poi c'è di nuovo un'altra nonna che lei troverà. Nello stesso tempo, è come se queste figure femminili fossero delle case, Così come nella matrioska ogni bambola è casa, è una casa perché contiene qualcosa dentro che ci vive, allo stesso modo noi possiamo vedere le avventure di Vassilissa viaggiando all'interno delle case che lei abita. E infatti abbiamo una prima casa che presumiamo sia quella della nascita. In cui la vediamo bambina, infante. Qui è interessante pure che aveva circa 8 anni, no? Ce lo dice proprio l'età. Ci dice che i genitori erano stati insieme 12 anni, quindi ci vuole far capire sempre in modo sottile, a livello simbolico, 12 anni, quindi i genitori avevano già creato un'unione completa perché il 12 rappresenta il tutto, no? I 12 segni zodiacali, 12 è famoso, i figli di Giacobbe, eccetera. E la bambina ha 8 anni, allora 8 anni che poi è un'età in cui è proprio il passaggio, no? Dal bambino molto piccolo al bambino che comincia a essere non proprio preadolescente, ma che comincia, superati i 7 anni, noi non dipendiamo più completamente da chi ci ha partorito, ma comincia l'io individuale a manifestarsi. E quindi a 8 anni lei è in una fase in cui inizia un nuovo ciclo della sua vita. Quindi questa è la prima casa. Ora continueremo ad analizzarla, però prima vi voglio dire che segue un copione molto tipico delle fiabe, questa fiaba qui, perché inizia con la morte della madre, che ritroviamo in parecchie fiabe, no, che conosciamo. L'abbiamo viste, Fratellina e Sorellina, ma la stessa Cenerentola, Biancaneve, cioè tutte le fiabe più famose hanno questa morte della madre. E questo è un archetipo, è l'archetipo, cioè se vogliamo andare a parlare degli archetipi junghiani, è l'archetipo dell'orfano, perché dopo aver assaporato la meraviglia di essere contenuti, nutriti, protetti in tutti i modi. C'è una fase della vita in cui questa sicurezza vacilla. Però non voglio soffermarmi tanto su questo, ma sull'archetipo, quello proprio ancestrale, quello dell'umanità che, essendo stata nel grembo della madre cosmica, illuminato dal Padre Celeste, cioè prima di entrare in questa materia densa, noi abbiamo avuto questa meraviglia di essere in quello che era il paradiso in qualche modo, no? Poi che noi l'abbiamo scelto, che i nostri genitori cosmici ce l'avranno consigliato, che l'angelo ci segue, ci aiuta, cioè tutto va bene, però alla base di noi esseri umani c'è questa sensazione di abbandono, che in qualche modo non siamo più nel paradiso, ma siamo in una sorta di prigione. Vi ricordate che Neo cosa gli hanno detto nel Matrix, no? Gli hanno detto sei uno schiavo. Ecco, allora come fa? Se uno se ne rende conto di essere uno schiavo, sente l'abbandono. Quindi nelle fiabe è importante che questa madre muoia, perché così il protagonista, che poi siamo sempre noi, si mette all'opera perché deve fare la sua crescita. Che però nelle fiabe non è la crescita di diventare bella e forte, trovare un lavoro, sposarsi con una bella signora e avere qualche bambino. Non è quella la crescita. Cioè, noi pure queste cose le abbiamo fatte, no? Diventati grandi, abbiamo cercato di farle queste cose, ma la vera crescita è il processo di individuazione, cioè è sapere perché sono qui, cosa mi viene chiesto in questa vita, se seguire la mia missione, non distrarmi con apprezzando quello che la vita mi può offrire, per carità, perché che non è che vogliamo disprezzare un lavoro o un innamoramento, però che il vero ricercatore cerca qualcos'altro. Va bene, e quindi scompare la dimensione divina in noi e quindi la bambina ha, infatti, a 7 anni, a 8, ce l'ha lei, si è distaccata dal corpo vitale della madre e quindi in qualche modo ripercorre quello che l'umanità ha percorso nel momento stesso in cui ha cominciato il processo delle incarnazioni. No, tanto per farvi un esempio, no? Un po' banale. Ma avete visto i bambini piccoli? Adesso ho questa nipotina di 5 mesi. Quanto si divertono quando fai bubussette? Che cos'è questo bubussette? È che loro hanno talmente l'ansia che scompaia il loro oggetto d'amore, che poi invece di vederlo subito ricomparire gli dà una gioia estrema, si fanno delle risate pazzesche che se non capisci qual è questo dolore iniziale dell'essere umano, non te lo spieghi, no? Cioè, ti diverti, però non te lo spieghi. Ecco, che succede però? Che quando il grande padre cosmico e la madre divina ci hanno lasciato qui sulla terra, in realtà non ci hanno mai lasciato, è che non avevamo gli occhi per vederli, cioè abbiamo un altro tipo di occhi e non li vedevamo, non li vediamo. Ma hanno lasciato una scintilla di memoria e una goccia di nostalgia. Questa è stata la loro eredità. Dentro di noi vive questa sintesi di nostalgia e di memoria. E ogni cosa che quindi andiamo a fare, se per caso assomiglia a quel qualcosa, io devo continuare a nutrirlo. Nutrirlo così come la bambolina. La mamma che cosa le dice prima di andarsene? Questa bambola la devi nutrire e dopo le potrai chiedere qualcosa. Questo è interessante, non in tutte le versioni della fiaba che ho trovato viene detto proprio, viene specificato questo, però in alcune l'ho trovato e mi sembra molto giusto. E la bambolina ti può aiutare, ma non è che ti aiuta così, perché tu sei bello e sei gentile. Ti aiuta se tu l'hai nutrita. Quindi questa scintilla di memoria che abbiamo dentro di noi deve essere focolaio della mia attenzione, perché poi per agire dovrà essere lei ad agire veramente. Non potete fare niente senza di me, dice il nostro grande, grandissimo maestro. Che vuol dire che non possiamo fare niente senza di lui? Perché lui è quella luce, perché è espressione a sua volta di questa, del, dai, diciamolo, è del sé superiore. Il sé superiore ce l'abbiamo, ma se non lo andiamo a nutrire, se ne sta nell'alto dei cieli, bello e contento, perché mica soffre, sa? Cioè, non dovete pensare che il sé superiore sta male, sta benissimo là. E siamo noi che lo dobbiamo tirare giù. E lui vuole tirarci su, assolutamente, ma perché possiamo essere presi e tirati su da lui? Dobbiamo chiederglielo. Chiedere. Quindi ecco la preghiera e ecco la meditazione. E ecco, ovviamente, l'attenzione. Come un pendaglio tra i tuoi occhi, c'è scritto nella Bibbia, dovrai ricordarti di me, dice Dio all'uomo. Dovrai tenertelo come un pendaglio tra gli occhi. Cioè, a noi ci dà fastidio la mascherina, immaginate, no, un pendaglio qui, ma forse ci farebbe comodo. Perché almeno ci riporterebbe continuamente alla memoria, perché poi istintivamente la materia in cui siamo entrati non è della stessa natura dell'alto dei cieli da cui proveniamo. È di natura pesante ed è difficile governarla, perché è molto simile a quella agli animali. Certo, gli animali possiamo, qualcuno si fa addomesticare, qualcuno per niente, quindi le parti animali nostre spesso non si fanno addomesticare, oppure se anche sono addomesticate, però non è che lo fanno con la consapevolezza, lo fanno solo per obbedire. E però noi ci accontentiamo e allora abbiamo inventato il maggiordomo, che è una parte di questo mondo. Non è che il maggiordomo sia un essere superiore, però è la parte più saggia, più intelligente. Quindi usiamo questa consapevolezza interiore, questa possibilità di vedere quello che accade per vivere senza i grandi pericoli che la vita ci mette davanti continuamente. I grandi pericoli sono le dimenticanze. La dimenticanza porta al dolore. Persino i dolori più forti, se li vivo nella consapevolezza, cambiano. Persino le situazioni più intricate, se faccio lavorare il mio sé superiore perché gli chiedo, perché mi collego con la parte alta di me, gli intrighi si aprono. E adesso infatti andiamo a vedere come Vassilissa, grazie al fatto che nutre la bambolina, che è piccola, che sta in una tasca, che nessuno la vede, perché non è che vado in giro a far vedere quanto sono illuminata, non vado a far vedere che ho un talismano che funziona perché l'ho trovato, perché è quello che mi dà valore. No, sì, è quello che mi dà valore, ma se io me lo tengo dentro di me. Avete letto quando dice che si rinchiudeva nel bugigattolo, oppure verso la fine sempre della fiaba si mette nella sua cameretta quando filava il lino. Quindi mi devo raccogliere nel mio tempio interiore e lì posso nutrire la luce che mi abita dentro. Questa luce deve essere continuamente nutrita. E lei lo fa. Allora noi siamo davanti a una fiaba che ci dice: guarda, tutti i maestri ti hanno detto che devi nutrire la luce, la nostalgia e la memoria dentro di te. Vuoi vedere che cosa ti succede se tu veramente gli dai retta, se tu veramente segui gli insegnamenti dei maestri? Ecco, gli succede che quello che è successo a Vasilissa, che le prove ci sono state, ma sono state tutte molto più leggere di quelle che normalmente avrebbe avuto, perché evidentemente qualcosa le doveva capitare, no? E la madre è morta, e il padre era sempre lontano, e la matrigna era cattiva, e le sorelle erano cattive come la madre. Questo è interessante. Ci ricordiamo quelle immagini che vi facciamo vedere quando facciamo il corso della casa. la casa con i piccoli io che ci abitano dentro, no? Che il padrone di casa è andato lontano. Sembra quasi che stiamo parlando della prima casa di Vassilissa. Vassilissa abita nella casa del padre, ma il padre è partito. E ha talmente i piccoli io, che sarebbero la madrigna e le sorelle, perché non è che sono i nemici, sì, sono i nemici, ma perché i nemici ce l'abbiamo dentro, sono i nostri piccoli io, che stanno facendo un gran baccano, una grande serie di cattiverie, a tal punto che se ne vanno da quella casa, se ne vanno e vanno ad abitare in un'altra. Quindi c'è un cambiamento anche di abitazione. Ora noi possiamo dire, certo, è giusto, perché evidentemente l'intelligenza cosmica sapeva che dovevano andare vicino al bosco, senz'altro. Infatti di ogni fatto della nostra vita che sembra brutto, possiamo dire che un motivo c'era, no? Quindi, però è vero che hanno lasciato la casa madre. Sono andate in questa casa e lì è cominciato l'andirivieni nel bosco. E le mille prove che doveva sempre superare Vassilissa. La mandavano nel bosco, ma la bambolina le insegnava la strada. Le insegnava la strada, quindi anche questo, no? L'intuizione che possiamo avere. Se abbiamo nutrito la parte luminosa di noi, può farci fare cose che sono quelle che ci servono. Non vado a caso, sono guidato, ma sempre se sono in contatto con questa bambolina. E lei le dava molto retta. Avete visto che a un certo punto addirittura se la bambolina si muoveva in tasca per farle capire che cosa doveva fare, no? E quindi siamo arrivati alla seconda casa e mi è venuto da fare anche un po' un paragone, perché se la bambolina è il sé superiore, Vassilissa è l'anima, dentro Vassilissa s'era già sviluppato il maggiordomo, per cui sapeva come comportarsi. E poi abbiamo che questa casa a un certo momento diventa senza luce. Diventa senza luce, voi direte sono state loro, l'hanno fatta apposta. Certo, sono i piccoli io che sono capaci persino di togliersi la luce loro, pur di ottenere il loro scopo banale, stupido, di invidia, perché erano solo invidiose e gelose, no? Ma se la sono tolta anche loro, cioè questo, l'avete notato? Sono loro rimaste al buio per diversi giorni, finché, Vassilissa non è andata e non è riuscita intanto a trovare la strada che gliela indicava la bambolina, e poi a superare la paura, perché la paura c'era. Non è adesso, ecco, anzi, questa fiaba è proprio fatta bene, perché non è che è andato tutto in modo perfetto, perché lei no, è un continuo aver paura di non farcela, di perdersi, di essere mangiati, però continuamente riferirsi, nutrire la parte sacra di sé e poi seguire l'intuizione che quella parte ti offre. Capite quanto è importante? C'è da dire che lei già aveva cominciato a uscire nel bosco, quindi noi sappiamo che nelle fiabe è il luogo tipico dell'iniziazione, il bosco, no? Perché nel bosco poi si incontra sempre o qualcuno o qualcosa, di solito una casetta, e qui siamo alla terza casetta. Ora, in questa fiaba non c'è scritto, ma è famosa la casetta di Baba Yaga, perché è una casetta proprio di campagna, molto rustica, ma non poggia sul pavimento, poggia su zampe di gallina. Quindi è una casa mobile. In alcune storie addirittura sembra che sia una sola zampa di gallina. Ora, questo pure è molto interessante, molto simbolico, perché intanto la gallina, non so se voi lo sapete, ma forse è l'unico residuo che è rimasto sulla terra de degli antichissimi dinosauri. Però è anche un animale che non può volare, può svolazzare, ma non può volare. Poi, nelle storie ancora più antiche russe, sappiate che, e questo farà piacere a Ennio perché lui ha l'animale totem dell'aquila, così ci ha detto. Erano zampe di aquila, perché era un'aquila che però è in qualche modo approdata sulla terra e quindi rimane giù e le zampe si sono trasformate in zampe di gallina. C'era un messaggio per un'aquila che si crede un pollo, non so se ve la ricordate, è quella storia bellissima, no? E lì si può ridiventare aquila. Come si fa? Si fa quello che Baba Yaga chiede. Che cosa chiede? Chiede delle cose impossibili. E poi ti mette paura perché è tutta la sua casa è fatta con pezzi di ossa, con mandibole umane che sembra che al posto della maniglia della porta. Con crani, di crani tutti intorno. Non avete visto? Andatevi a cercare anche le immagini, magari qualcuna ve la mando. Fa impressione, no? Pensare a tutti quei crani là intorno. Mamma mia, adesso ne parliamo un attimo. Però prima voglio ricordarvi, e io sono già così, ho parlato troppo velocemente, sono già arrivata alla casetta, ma prima di arrivare alla casetta, lei ha incontrato tre cavalieri su tre cavalli. Allora, ha incontrato prima il cavaliere nero, poi il cavaliere bianco sul cavallo bianco. No, aspetta, non vorrei dire. Sì, così, no. Ha incontrato prima il bianco, giusto, giusto, giusto. Infatti, perché sono messi al contrario. Prima il bianco, poi il rosso e poi il nero. Allora, praticamente la sequenza però è sempre quella. Perché mi devo riferire alle ore del giorno, quindi notte, aurora, alba, per voler seguire le ore del giorno. Allora, se parto dalla notte, infatti vede prima di tutto il nero e il bianco, scusate, mi sto confondendo con i colori. Niente, tagliamo corto. Quello che voglio dire è che sono i tre colori dell'opera alchemica, ve ne siete accorti, no? Subito, che sono i soliti tre colori che ricompaiono sempre. A Biancaneve, che era bianca con. Come la neve, rossa, le labbra rosse devono essere come il sangue, i capelli devono essere neri come l'ebano. Eppure quando abbiamo visto quell'altra fiaba con la ricotta, che è il sangue sopra, insomma, sempre nelle fiabe compare continuamente questo simbolismo molto potente. Allora, questo che cosa ci fa capire? Che è una situazione di trasformazione alchemica. Lei entra in questa zona intorno a Baba Yaga, in cui oltre al fruscio del vento, alle strade che non si sa bene quali sono quelle giuste, ci sono questi servitori che sono al comando di Baba Yaga. Nella fiaba, forse in questa versione non c'è, ma addirittura quando c'è da macinare il grano o da far diventare olio i semi di papavero, sono le mani, un paio di mani bianche, un paio rosse, un paio nere che obbediscono a Baba Yaga. Quindi lei è una sorta di dea della natura che ha in qualche modo ha smesso di volare come aquila, ma dentro di sé il potenziale ce l'ha, è diventata una gallina, ma ha tutti gli elementi per trasformare chi si avvicina a lei. E quali sono anche altri elementi? La bruttezza la mettono sempre per creare terrore, perché l'iniziando, quello che vuole essere iniziato, ha paura, deve aver paura. Noi abbiamo paura del cambiamento, abbiamo paura della trasformazione, abbiamo paura della morte. E passare da uno stadio di vita comune a uno stadio di vita iniziatica, presuppone che ci sia una morte iniziatica. Ecco perché è piena di ossa di morti. E ecco perché pure questi teschi che lei ha messo là intorno. Ma ecco che la descrizione di come vola è talmente interessante perché vola dentro a un pestello usando come timone, no, dentro a un vaso, quello che si usa per fare come si chiama, un mortaio. Sta dentro a un mortaio e usa come timone il pestello. Allora, che strumento è? Se voi andate a vedere, chiedilo a tua figlia Rosa, è simbolo dei farmacisti. Perché il pestello, almeno nell'antichità, veniva usato come simbolo, perché serviva per macerare le erbe. E che altro ha in mano? Una scopa. E questa scopa cosa le serviva? A cancellare le strade. Le strade non dovevano essere già pronte, perché l'iniziando, se voleva vivere la sua morte iniziatica, doveva arrivare seguendo l'intuizione. E infatti lei arriva perché la bambolina glielo suggerisce. Ma questa scopa che lei si porta dietro, che poi è fatta con i capelli, cioè non c'è la saggina come pensiamo noi, ma era fatta con dei capelli, presumibilmente anche quelli che saranno dei, non so, dei morti che gli erano capitati. No, non vorrei essere troppo lugubre, anche perché non è questo il senso. La fiaba vuole essere lugubre perché vuole impaurire e vuole far capire il dramma che c'è quando devi cambiare vita, che non sempre siamo pronti a cambiare sul serio, no? Allora il dramma te lo mostra, però in realtà è una meraviglia, non è una cosa drammatica. Il fatto dei capelli l'abbiamo studiato con Rapunzel. I capelli sono il collegamento che abbiamo con il cielo. Quindi lei in qualche modo il bastone è la sua bacchetta magica. Attaccata a questi capelli che fanno da scopa. La scopa pure è piena di simbolismi che adesso non stiamo qui ad andare a studiare, però è un bastone sciamanico in qualche modo, no? Che veniva usato per dei riti magici, anche per riti di fertilità. Vi ricordate i Lupercalia, quelle feste che si facevano tra Natale e Carnevale, che venivano frustate le donne in modo simbolico, perché diventassero più produttive. Quindi è un processo di natura. Ecco, ecco chi è Baba Yaga. Baba Yaga è una dea della natura, armata di un grande potere, che ha accettato di rimanere sulla terra per portare all'iniziazione coloro che sulla terra vivono. Non sta nell'alto dei cieli, su una nuvola, sta per terra e cammina con questa casetta, però si muove. Non è una casetta fissa, è una casetta che va a seconda dove deve andare. Adesso non sappiamo noi che altro possa aver fatto, no? Ma le persone che arrivavano da lei vivevano queste prove terribili. Noi possiamo immaginare che qualcuno non ce l'abbia fatto e veniva messo dentro al calderone e veniva cotto. Ma perché? Non succede anche a noi? Quante volte siamo stati cotti dalla vita? Perché alcune cose che non si erano capite le abbiamo dovute capire attraverso una cottura. Quindi anche quelli che non hanno fatto i bravi come Vassilissa, in qualche modo poi saranno stati aiutati, perché Baba Yaga sta lì per far passare oltre, per far sviluppare quella luce che simbolicamente s'accende dietro agli occhi dei teschi che ha lì intorno. Il simbolismo del teschio è molto potente e purtroppo viene usato anche male, perché viene usato, vabbè, come simbolo del veleno, come simbolo dei pirati. Però voi sapete come si chiama la montagna su cui è stato crocifisso Gesù? Si chiama Golgota, altrimenti detto in latino Calvario. E tutte e due le parole vogliono dire la stessa cosa, cranio, cranio. Tant'è vero che molti crocifissi di autori famosi, se avete notato, spesso hanno proprio un cranio sotto la croce. Per esempio c'è il crocifisso di Caravaca, che io dovrei pure avere da qualche parte, che sotto c'è questo teschio, e poi ha una doppia, cioè la croce doppia, perché simbolicamente è la doppia morte, la morte fisica e la morte iniziatica. Quindi sono tutti simboli. E questo teschio è la parte sacra del nostro scheletro. Perché? Perché contiene la scintilla divina, sta dappertutto, però è all'interno del cranio che la nostra luce, la parte del chakra, quello più alto, può in qualche modo potenziarsi e uscire. Quando facciamo le meditazioni in cui vi dico immaginate di aprire la testa, sentiamo la luce che viene dall'alto e che entra sempre attraverso il cranio, perché poi, come dicono in India, qui sopra la testa è vero che la fontanella si è chiusa, no? Ma quando era aperta, infatti, com'è che i bambini finché hanno la fontanella aperta stanno ancora mezzi nell'alto dei cieli? Poi una volta che qui diventa dura cervice qua, allora è un passaggio, però c'è ancora, e lo chiamano, l'ho scritto perché non me lo ricordo, Brahma Randra, ed è un orifizio piccolissimo attraverso il quale il chakra superiore può elevarsi verso l'alto. Io lo chiamo, se siete d'accordo, lo chiamerei porta stretta. È una porta molto stretta per salire in alto, no? Questa cosa. E poi quando comincia ad aprirsi completamente, diventa il chakra coronale. viene chiamato così perché si forma questa corona intorno alla nostra, alla nostra testa quando meditiamo o comunque quando il meditante è riuscito a salire abbastanza e a collegarsi, può immaginarlo, può essere davvero, ma se anche lo immagini funziona perché è una ruota, che c'è un centro, il centro della cupola che ruota intorno a questa porta stretta che abbiamo cercato di valicare. Naturalmente questo teschio, adesso passo, vado un attimo più avanti, questo teschio, cioè uno di questi teschi, è quello di Vassilissa. Cioè, dopo aver superato le prove, che poi fondamentalmente erano due. Vogliamo vedere prima le prove e poi vi parlo del cranio? Ok. Allora, la prima prova è stata di obbedire portando da mangiare alla strega, ma poi il giorno dopo doveva vivere in modo pazzesco il compito che le era stato imposto. Non poteva fare tutto quello che lei gli aveva chiesto, ma si riferisce alla bambolina, la nutre, rinuncia lei stessa a mangiare talvolta pur di nutrire la bambolina e la mattina dopo, quando si alza, si accorge che è già tutto fatto, cioè era convinta di dover lavorare, invece era già tutto fatto. Ma come ha fatto? Come ha fatto a trasformare così? Perché probabilmente quelle che erano le convinzioni di base della difficoltà del vivere, nel momento in cui entra in azione la scintilla divina, queste difficoltà non, cioè, spariscono in qualche modo, o comunque diventano leggere, o comunque le fai volentieri. Cioè, quello che vorrei farvi capire è questo, che non è che poi la vita cambia così completamente, cambia il modo di vedere. E a proposito di vedere, andiamo avanti, no? Quando le viene dato, lei se ne sta andando e la strega le dà il teschio, era sembrato quasi che la strega non la volesse più lì, è un modo di dire. Intanto alla strega sicuramente ha fatto piacere che lei abbia chiesto chi erano i tre cavalieri. E naturalmente non gli ha detto sono l'opera al nero, l'opera al bianco e l'opera al rosso, ma gli ha detto sono le tenebre, la mia alba e il mio solicello bello rosso. Gliel'ha detto sempre in modo simbolico e lei avrebbe anche voluto chiedere che cosa erano quelle mani. In un'altra fiaba però l'ho trovato. E la bambolina si è mossa dentro la tasca e le ha fatto capire che no, che non doveva chiedere oltre perché non doveva esagerare. Quando le chiede come fai a fare tutto questo lavoro, e lei risponde: ho la benedizione di mia madre. Voi ci credete che la manda via perché non apprezza questa cosa? No, deve mantenere il suo ruolo ieratico e mostruoso. Ma perché invece poi il cranio glielo dà? Prende subito una testa, la infila in un bastone, quindi quella è la testa di Vassilissa e quel bastone è la sua colonna vertebrale. Lei è riuscita a superare la prova e grazie a questa prova c'è la luce e c'è il fuoco. E quando torna a casa, ingenuamente avete visto, voleva gettarla. Invece, veramente, dentro casa non c'è luce, perché quei piccoli io che facevano parte di lei sono al buio. La luce ce l'ha lei, cioè, anzi ce l'ha quel cranio che è lei, però è una lei nascosta, cioè non viene capito subito, non si capisce subito che è lei. Da che cosa lo capiamo? Da due elementi. Uno, che gli occhi le si aprono. Non è che al teschio gli si illuminano le orbite, è che si sono aperti gli occhi di Vassilissa e quindi ha bruciato le immagini false. Non è che abbiamo davvero ammazzato quelle donne, ma non esistevano. Quindi la luce della coscienza ti fa vedere che cos'è che non esiste. Questo per me è stato il messaggio più grande. Perché che è bene collegarsi col sé superiore, cioè questa fa parte sempre delle cose che diciamo sempre, no? Sulla via della spiritualità, però che se ci si aprono gli occhi scompaiono le cose brutte, questo è grande, eh? È grande come realizzazione. E non appena è sparita la casa pure, perché quella pure era una casa che, non è, che era finta. Però cosa succede? Che adesso ha attraversato le varie fasi della vita, no? Avevamo detto prima era bambina, poi è stata adolescente, talmente era corteggiata, per cui era diventata grande. Adesso è diventata adulta. È diventata adulta perché ha superato la prova, ma deve entrare nel mondo normale. Vi ricordate quando Padre Mariano ci diceva alla fine del ritiro: voi adesso tornate nella piazza del mercato. E la piazza del mercato poi era riferita anche, questo lo sa anche Rosaria, alla fiaba Zen, no? Alla storia Zen del toro. E perché mi ero dimenticata che tu non hai fatto l'introduttivo, quindi scusa se ogni tanto faccio dei riferimenti, però presto lo farai. E quindi dove ero arrivata? Che... Ah, la piazza del mercato. Sì, adesso lei non deve sembrare speciale. Infatti, il suo cranio lo mette sottoterra. La terra siamo noi. Quindi il simbolo della sua iniziazione è tornato alla terra. E allora ecco che abbiamo finalmente santificato questa terra. Le nostre cellule vibrano in frequenza di luce, però non si deve vedere, non è che vado in giro con l'aureola. Non è Mosè se lo copriva il capo. Non devono essere viste alcune cose, perché devi ritornare nella piazza del mercato, contrattare e fare, quindi va a chiedere ospitalità. E va in un'altra casa, ecco, arriva nella quarta casa. La quarta casa è quella della sua età adulta, in cui finalmente sembra niente, ma ha trovato il suo carisma, perché ognuno di noi ha dei carisma che non conosce e che può tirare fuori soltanto dopo aver fatto un certo lavoro, senza che sempre accantoniamo le cose belle di noi perché abbiamo il dovere, il dovere. Quindi sa filare il lino e vi pare niente, la tessitura in tutti i lavori, in tutti i miti che abbiamo letto negli anni passati e che lo dico per Laila, per i nuovi, potete trovare sul sito. Sul sito viene raccontato l'Odissea, Giri, questo e quell'altro, e Penelope infatti filava, no? E questo filare è simbolico delle vesti di luce che dobbiamo preparare per la nuova era che sta arrivando. Allora, è talmente brava che questa nonna, che poi è un altro contenitore della matrioska, questa ultima nonna, no? È talmente coperta la grandezza di Vassilissa che quando viene portata la tela meravigliosa allo zar, non viene neanche detto che l'ha fatto Vassilissa, perché lei deve essere scoperta, non chiede alla nonna che lo dica, le avrebbe fatto comodo, no? Essere importante, famosa, e invece lo faceva per passare il tempo, perché era una cosa che le piaceva. E la nonna a un certo punto lo dovrà dire, e quindi ecco che poi, quando è il momento, se un lavoro su di sé è stato fatto e se deve essere per caso manifestato, che si manifesti. Capite? Quindi, però io lo tengo dentro di me finché non è il momento. E lei però si chiama Corona di nascita e volete che non diventa incoronata. E quindi l'ultima casa, la quinta casa in cui va ad abitare Vassilissa, è il palazzo dello zar. E quindi ecco che ha trovato lo spirito, cioè l'anima talmente purificata, coscientizzata, nella sua umiltà, può unirsi allo spirito e realizzare il Rebis. L'androgene primordiale, l'uno, l'unità, quello che volete, insomma, vissero felici e contenti, come lo vogliamo dire.